9.30 e torniamo in diretta sulle libere frequenze di Radio Blackout. Siamo in collegamento con Simone del sindacato sociale Multi. Ciao, ci senti?
Sì, ciao a tutte e a tutti.
Ciao a te, grazie per la tua disponibilità. E iniziamo subito con questa diretta per chiederti un po' qual è la situazione, che cosa è successo in questa settimana di lotta importante per il territorio pisano. In particolare la notizia è che dopo 8 giorni di sciopero e presidio permanente, gli operai della logistica che si sono organizzati insieme al sindacato Multi hanno firmato un accordo e quindi c'è stata, diciamo, una prima vittoria, un'avvertenza nei confronti di Bartolini. Allora, ti chiederei di inquadrare la vicenda da dove nasce, insomma, questa avvertenza, questa lotta, quali sono state le rivendicazioni che sono state portate.
Allora, la vicenda nasce da lavoratori del magazzino e autisti di questa filiale chiamata filiale di secondo livello numero 117 di Madonna dell'Acqua. BRT nel nostro territorio ha 3 filiali, una di primo livello che si chiama filiale come centro di smistamento Laboria, dove lavorano più di 300 operai, e poi altre 2 filiali di secondo livello più piccole, una di Colle Salvetti e questa appunto la numero 117 di Lavoria. In questa filiale lavorano da molti anni dipendenti del magazzino che hanno questa situazione, diciamo, di grave difficoltà proprio economica, perché i contratti che sono stati fatti per i lavoratori del magazzino sono metà lavoratori interinali e metà dipendenti di questa società che si chiama FS, in appalto di BRT, con contratti sotto la soglia minima prevista dal contratto nazionale, cioè hanno contratti di 2 ore, 3 ore, massimo 4 ore al giorno, qualcuno di solo una persona full time, tempo pieno, 8 ore al giorno, e il resto invece appunto hanno tutti questi contratti ridicoli da un punto di vista salariale e normativo. Contratti che però non sono ovviamente lo specchio reale delle ore lavorate, perché il numero di supplementari, cioè di ore lavorate in più, è di gran lunga maggiore delle ore di contratto. Questa situazione ha fatto sì che questi lavoratori si ritrovassero, dopo anni di sacrifici, dati anche dal fatto che questo magazzino era in delle condizioni pietose a livello proprio strutturale. Si parla di buchi dal tetto che fanno sì che ci siano, ogni volta che piove, allagamenti, infiltrazioni che vanno anche a toccare i fili elettrici del nastro trasportatore, mancanza di servizi igienici adeguati, nessun tipo di protezione, di dispositivi di protezione dati dall'azienda ai lavoratori a termine interinale. Insomma, dopo anni di sacrifici, il casus belli è stato il cosiddetto premio di produzione. Premio di produzione che BRT in Italia concorda tramite FEBIT, l'associazione industriale dei corrieri della logistica, a livello nazionale, e poi ogni filiale tramite accordi di secondo livello va a definire la quantità. Il casus belli è stato appunto che i lavoratori di Madonna dell'Acqua hanno saputo che era stato firmato un accordo a loro insaputa dal sindacato che era presente lì nel magazzino fino a quel momento, la CISL, e che però non aveva discusso con i lavoratori, non aveva fatto votare questo accordo né spiegato che il loro premio di produzione sarebbe stato largamente inferiore a quello delle altre filiali, in particolar modo a quello di Lavoria e a quello di Colle Salvetti. Questa cosa ha fatto, diciamo, scattare un orgoglio rispetto all'ingiustizia di essere trattati da lavoratori di serie B, ma soprattutto ha fatto in modo di mettere in discussione un tipo di rapporto tra azienda e lavoratori basato sostanzialmente sull'intimidazione, sulla divisione e su ognuno deve pensare al posto suo. È stata una cosa incredibile perché quando siamo stati chiamati circa 20 giorni fa da questi lavoratori, noi siamo un sindacato territoriale, un sindacato sociale appena nato da pochi mesi, ci siamo ritrovati proprio con una compattezza, un'unità che ha fatto sì che tutti i lavoratori del magazzino, lavoratori interinali che sono rinnovati di mese in mese da 8 mesi, lavoratori part-time, lavoratori diretti, ma anche la solidarietà degli autisti, perché questa società AFS ha in appalto anche il servizio di consegna, questi lavoratori si sono uniti incredibilmente e hanno voluto da subito rivendicare un equo trattamento. Queste, diciamo, sono state un po' la genesi di questa mobilitazione,
Grazie.
che insomma poi ovviamente si è sviluppata in maniera dirompente nei giorni successivi.
Grazie Simone, interessante insomma quello che dicevi, mi sembra di capire insomma anche lavoratori con diverse funzioni, diversi ruoli all'interno della stessa azienda di fatto hanno dimostrato un'unità in questa lotta. Io volevo chiederti anche come vi siete organizzati, quindi questo era un po' il racconto dell'inizio di tutto, da cosa è scatenato, però poi appunto come accennavi questi lavoratori si sono rivolti al vostro sindacato, dopo magari approfondiremo anche meglio di che cosa si tratta e poi che cosa avete fatto. Si parlava appunto di un presidio permanente, come vi siete organizzati, quali sono stati, diciamo, un po' gli elementi che hanno permesso anche di portare a casa una vittoria.
Allora, ripercorrendo sinteticamente i passaggi, l'organizzazione di questa mobilitazione è andata così. I lavoratori si sono iscritti al nostro sindacato, il nostro sindacato ha mandato le deleghe, le tessere all'azienda, chiedendo un incontro, non c'è stata risposta. Dopo 2 giorni è stata fatta un'assemblea nel magazzino, un'assemblea che abbiamo chiesto da diritto appunto dello statuto dei lavoratori fosse anche retribuita. Questa assemblea ha visto la partecipazione totale dei lavoratori. Da questa assemblea è nata una piattaforma che è stata inoltrata con un'altra richiesta di incontro, si parla del 10 di novembre. Dal 10 di novembre al 17 di novembre, tutta quella settimana lì, i lavoratori ogni mattina si sono incontrati con noi coordinatori del sindacato fuori dai cancelli. Facciamo conto che questa è un'azienda che è in periferia, nel comune di San Giuliano Terme. Per raggiungere questa sede molti lavoratori non hanno la macchina e vengono in bicicletta, in monopattino, e il turno inizia alle 5 e mezzo di mattina. E quindi noi per una settimana, prima dell'inizio del turno, circa dalle 4 e mezzo, poi allo sviluppo anche del turno mattutino fino verso le 9, siamo stati lì per approfondire questa piattaforma e capire nello specifico tutti questi problemi, e ripetutamente in quella settimana abbiamo chiesto tramite appunto PEC formale un incontro dopo l'assemblea. Questa cosa è stata disattesa completamente, l'azienda non ha mai risposto. Il 17 lunedì è iniziato lo stato di agitazione perché appunto quella mattina pioveva fortissimo e tutto il magazzino si è allagato. E questa è stata proprio la goccia che ha fatto traboccare il vaso proprio nel corso degli eventi, perché essendo allagato il magazzino, i delegati sindacali che erano stati nominati tramite votazione dai lavoratori hanno detto al preposto e al responsabile aziendale che non erano in condizioni di poter portare avanti il lavoro quella mattina e che quindi si sono fermati fino a che non ci fosse un ripristino delle condizioni di sicurezza. Questa fermata di un'ora ha generato il panico da un punto di vista proprio aziendale, e non solo non è stato dato un incontro, ma quella mattina stessa sono iniziate delle vere e proprie intimidazioni e ritorsioni contro i lavoratori, che fino a quel momento per anni non avevano mai osato rivendicare di mettere in sicurezza il magazzino né di stabilizzare gli orari. Questo non era mai stato fatto negli anni precedenti dal sindacato che c'era prima, ma soprattutto i lavoratori per la prima volta si sono coordinati tra di loro. Di fronte a questa intimidazione, quello che è successo è stato l'inizio dello sciopero. Il giorno dopo, martedì 18 alle 5 di mattina, è iniziato lo sciopero convocato per un giorno, quindi non convocato ad oltranza, perché nessuno si aspettava che ci fosse una tale rigidità da parte aziendale per delle rivendicazioni che, chiariamoci, sono largamente al di sotto di quella che è di solito una contrattazione di secondo livello. Sono tutte rivendicazioni che stanno all'interno, diciamo, dell'applicazione regolare del contratto nazionale. E quindi si trattava, diciamo così, di portare a galleggiamento in una situazione di normalità rispetto a quelle che già erano le situazioni negli altri magazzini e negli altri filiali dove opera BRT. E mi permetto di dire una cosa che mi sono scordato prima, che questo discorso di portare a galleggiamento ha a che fare con la, diciamo, con la natura di BRT, perché BRT da un anno e mezzo è uscita dall'amministrazione giudiziaria, è stata controllata per l'amministrazione giudiziaria per più di un anno, dopo un'operazione che l'ha vista inquisita per frode e caporalato rispetto proprio a una situazione di mancanza di trasparenza, di evasione fiscale, di sfruttamento del lavoro. BRT è uscita da questa amministrazione giudiziaria nel marzo 2024 dicendo che avrebbe stabilizzato e internalizzato la forza lavoro, avrebbe ripulito gli appalti e soprattutto che avrebbe messo in condizioni di sicurezza gli stabilimenti, addirittura con efficientamento energetico. Questa operazione loro l'hanno chiamata operazione Galileo, piano Galileo, proprio a livello di governance, e è sulla base di quel piano che lo Stato ha ridato la governance a BRT. Ecco, questo piano Galileo nel palto di Madonna dell'Acqua non è mai stato applicato, quindi sono stati gli operai che nel giorno di sciopero hanno chiesto proprio anche l'interesse di BRT, quindi questo sciopero non è stato rivolto solo alla società FS, ma anche proprio a BRT per rivendicare l'applicazione di questo piano anche nel magazzino di Madonna dell'Acqua. Il primo giorno di sciopero, martedì 18, si vede il pomeriggio uscire il capo responsabile d'area dell'azienda e invece che dare l'incontro consegna 9 lettere disciplinari di contestazione disciplinare agli operai di sciopero, e in particolare una lettera prevedeva la sospensione a tempo indeterminato cautelativa nei confronti di Simone Galli, il delegato sindacale. Le altre lettere, ovviamente in maniera assolutamente pretestuosa, erano state fatte perché secondo loro la fermata del giorno prima durante lo stato di agitazione, perché il magazzino era allagato, non era legale. Ovviamente un'operazione di intimidazione che non è riuscita. A quel punto il nostro sindacato ha convocato un secondo e poi un terzo giorno di sciopero. Per farla breve, in quei successivi giorni l'irrigidimento della controparte è arrivata a una situazione estrema, per cui il prefetto di Pisa per ben due volte ha convocato il nostro sindacato e le aziende AFS e BRT ad un tavolo di mediazione in prefettura, e tutte e due le volte queste aziende non hanno avuto la disponibilità di incontrarsi. L'altra questione fondamentale è che in questi giorni centinaia e centinaia di persone sono passate al presidio. È stato proprio uno sciopero del territorio, in particolar modo sia di altri colleghi della logistica, quindi i colleghi di GLS, di Amazon, di SDA, che si sono fermati a questo presidio che è stato montato dal secondo giorno, quando abbiamo visto che l'azienda non aveva minimamente interesse a trattare, e non aveva interesse a trattare non tanto perché non voleva dare agli operai quelle cose che ormai sotto gli occhi di tutti non potevano essere denegate, ma quanto proprio per un atteggiamento di politico, da sicuramente anche spinto da Fedit, cioè dall'associazione degli industriali, che proprio rispetto alla filiera BRT stanno cercando, questo anche rispetto al Sicobas, di cancellare o comunque di tornare indietro dagli accordi di secondo livello. E quindi questi dicono: ma questi chi sono? Una piccola filiale, sono 50 lavoratori, proprio ora mentre che stiamo cercando di arretrare le conquiste di questi anni nella filiera BRT, questi vanno a rivendicare un accordo migliorativo. Assolutamente no, chiusura totale. Ecco, rispetto a questo, quello che è successo è che questo sciopero del territorio ha costretto anche le istituzioni, il sindaco di San Giuliano, l'assessore regionale al lavoro, i consiglieri comunali, addirittura sia di maggioranza che di minoranza, cioè di centrodestra e di centrosinistra, sono venuti al presidio, hanno preso posizione e hanno partecipato a questa grande assemblea pubblica che c'è stata poi domenica sera. Questo non penso per chissà quale grande, diciamo, cuore, ma perché ovviamente queste rivendicazioni sono inoppugnabili e soprattutto il sostegno e la solidarietà sociale della città, dei comuni e anche a livello mediatico è stata molto forte, perché si vanno a intercettare nodi che vanno ben oltre la filiale 117, ma che riguardano sempre di più una maggioranza di lavoratori. Domenica sera da questa assemblea è stato proclamato lo sviluppo di questo stato di agitazione e di sciopero. Il giorno dopo, lunedì, è venuta una bufera incredibile. La pubblica assistenza del territorio ci ha montato una tensostruttura per proteggere appunto i lavoratori in sciopero dalle intemperie, e tutto si è concluso dopo che, di fronte ai tentativi anche dell'azienda di far sostituire i lavoratori in sciopero con altri nuovi lavoratori interinali, oppure di far entrare gli autisti a fare il lavoro dei magazzinieri, cosa che non è riuscita, in parte perché gli autisti si sono rifiutati, in parte perché la pressione dello sciopero del presidio è stata talmente alta che queste operazioni sono state rallentate. E quindi siamo arrivati a martedì, quando appunto all'interno di una giornata molto carica di tensione, perché l'azienda ha provato a far spostare i bilici con le merci ferme da 9 giorni, si parla in totale di 20 cassoni fermi da 8 giorni, quindi uno sciopero che è stato proprio materialmente incisivo. Quando l'azienda ha provato a chiamare dei trattorini, dei camionisti per far spostare questi bilici e farli lavorare, gli operai, diciamo, si sono opposti, il nostro sindacato si è interposto a questa operazione illegittima, e lì abbiamo visto scendere l'amministratore delegato di BRT, la CEO Stefania Pezzetti, e l'amministratore delegato di AFS, una da Torino e l'altro da Roma. Sono scesi, l'ostacolo politico era appunto riconoscere il nostro sindacato e non tanto le vertenze, non tanto le rivendicazioni, proprio perché loro vogliono trattare solo con i sindacati confederali, a loro dire. Questo ostacolo è stato superato dall'intelligenza e dall'organizzazione operaia, per cui il sindaco si è fatto ambasciatore, su un foglio abbiamo scritto tutte le nostre rivendicazioni, queste rivendicazioni sono state firmate da responsabile aziendale di AFS e devono ora darne applicazione. Questa è un po' la situazione, diciamo, a ieri altro.
Ecco, parlavi appunto della difficoltà di riconoscere il vostro sindacato, in ultimo quindi ti chiederei di raccontare un po' di che cosa si tratta. Si parla di, nel vostro sito, che insomma segnaliamo anche per approfondimenti, Multi è una nuova organizzazione sindacale comunitaria e di base, quindi che cosa significa e insomma come ritrovarvi, che cosa fare, insomma, anche per mettersi in rete.
Allora, la questione del riconoscimento non ha una natura legale, è tutta una questione politica e dei rapporti di forza. Sono le stesse cose che per anni hanno provato a fare con USB, con Sicobas. Laddove si forma un'associazione sindacale che ha uno statuto, che è un atto costitutivo, che, diciamo, è in linea con il diritto ad associarsi dei lavoratori e delle lavoratrici, proprio per la natura costituzionale, nessuno può impedirlo. Il diritto di sciopero può essere proclamato addirittura anche senza l'appoggio di un'organizzazione sindacale, a maggior ragione quando questa si forma, come abbiamo fatto noi con Multi, che è un sindacato che è nato da lavoratori, lavoratrici, abitanti dei quartieri, sia del mondo della logistica, sia del mondo dei multiservizi e delle pulizie, del terziario, della cultura. Non c'è nessun diritto che può diciamo essere negato. Si può ovviamente fare muro contro muro, e questo ovviamente le aziende della multinazionale della logistica provano a farlo, a spaventare. 8 giorni di sciopero sono stati un qualcosa importante. Il diritto che ci siamo conquistati è il diritto a avere un rispetto da parte della controparte, e il diritto degli operai di sentirsi protagonisti delle proprie sorti, e il diritto anche di scoperchiare, diciamo, quello che viene invisibilizzato. Il nostro sindacato è nato proprio da questo obiettivo, cioè quello di associare tutto ciò che in qualche modo non trovava rappresentazione e visibilità all'interno della contrattazione di primo e di secondo livello, e il nostro diritto di associarci si è formato sempre di più poi nel momento in cui vediamo che l'arma dello sciopero e l'arma, diciamo, della rivendicazione collettiva tramite presidio permanente, perché lo sciopero non è solo non andare al lavoro, ma è quello semmai di far valere le ragioni di chi lavora rispetto alla movimentazione delle merci e al loro, diciamo, appalto o subappalto in condizioni terribili. Questa cosa diciamo, ha fatto sì che molti fosse conosciuta, ma rispetto proprio alla rivendicazione e ai protagonisti di questo sciopero. Quindi noi andiamo avanti, pensiamo che la questione della rappresentanza sindacale sia una questione di diritto, ma sia soprattutto una questione che devono avere a cuore le aziende, perché se non riconoscono i rappresentanti sindacali, ma questi rappresentanti sono riconosciuti dai lavoratori, vorrà dire che saranno i lavoratori che, per farsi rispettare ogni volta che avranno un problema, dovranno ricorrere allo sciopero. Quindi pensiamo che la questione della rappresentanza sindacale sia un problema prima di tutto delle aziende. Noi comunque siamo pronti a fare anche le elezioni delle rappresentanze sindacali unitarie, anche come sfida ai sindacati confederali, che fino ad oggi non hanno fatto assolutamente nulla in questo magazzino. Dopodiché, ecco, Multi è pronto a portare avanti sia in quel magazzino sia lungo tutta la filiera, che comunque è preda di agitazione, il proprio sostegno alle battaglie dei lavoratori.
Grazie mille Simone, sicuramente avremo modo di aggiornarci a questi microfoni e buona lotta.
Grazie, un saluto a tutti.
A presto.